Cerchiamo ora di analizzare meglio il principio cavuriano libera Chiesa in libero Stato. E anzitutto cos'è? È un'affermazione filosofica? È un concetto giuridico? È una proposta politica, religiosa? Sul piano filosofico cercò di elaborarla successivamente un ammiratore di Cavour, il Minghetti, con risultati forse un po' discutibili. Sul piano giuridico, è certamente più facile comprenderne e definirne il significato, con l'avvertenza però che, come abbiamo già accennato e come ripeteremo, il conte di Cavour non propose mai, durante il periodo del suo governo, leggi che concretamente applicassero questo principio. Se ne servì per le trattative con la Santa Sede, promise che adesso ci si sarebbe attenuti, aveva già manifestato fin dal 48-49 la sua simpatia per questo principio, però leggi sulle quali ci possiamo basare per capire come si potesse applicare. Le vediamo soltanto con la legge delle guarentigie del 1871, quindi 10 anni dopo la morte del conte di Cavour. Più facile dire che cosa in generale si intendesse come separatismo, perché la formula libera Chiesa e libero Stato sicuramente si richiama all'esperienza del separatismo, che è un modo di regolare i rapporti tra la Chiesa e lo Stato diverso e contrapposto rispetto al giurisdizionalismo. Nel giurisdizionalismo lo Stato interviene energicamente nel governo della Chiesa, ovviamente nell'ambito del suo territorio di giurisdizione, di sovranità. Mentre invece nel separatismo si ha appunto la separazione tra Stato e Chiesa. Modelli di separatismo potevano essere ai tempi del conte di Cavour, il Belgio è ancora più antico separatismo, quello degli Stati Uniti d'America, della Federazione degli Stati Uniti, che il conte di Cavour poteva conoscere, per esempio, attraverso la famosissima opera di Tocqueville, La democrazia in America. Ora, cosa aveva stabilito il primo emendamento alla Costituzione americana del 1791? Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o che ne proibiscano la libera professione. Ma sul piano dei principi, da dove nasceva poi specificamente questa formula libera Chiesa e libero Stato? A riguardo sono state avanzate due interpretazioni, tutte valide. Quella secondo cui autore della formula fu il cattolico liberale francese Montalembert, che ne rivendicò appunto la paternità, ma disse che il conte di Cavour l'aveva frainteso, perché in realtà è Montalembert, mentre avvertiva l'esigenza della libertà dei belgi dai protestanti olandesi o dei polacchi dagli ortodossi russi, non avvertiva la necessità che si creasse uno Stato italiano e rivendicava invece la libertà delle singole regioni, dei piemontesi, dei lombardi e dei toscani. Oppure, e questa mi sembra l'ipotesi più probabile, veniva da un protestante svizzero, il pastore di Losanna, Vinet, Alexandre Vinet. In questo caso però ci troveremo di fronte a una difficoltà importante. Alexandre Vinet era un calvinista che, volendo con altri creare una comunità calvinista più pura di quanto non gli sembrasse la chiesa calvinista, come esisteva ufficialmente, per esempio a Ginevra, c'era chiaramente una chiesa di Stato, doveva rivendicare la pluralità di libere chiese in un libero Stato. Ma all'interno, questo all'interno della concezione protestante, in cui in fondo la Chiesa è un'associazione di credenti. Nel cattolicesimo invece esiste una forte dimensione gerarchica, qualunque definizione di Chiesa, dal Controriforma in poi, sottolinea l'obbligo di ubbidire ai pastori, ai legittimi pastori. E soprattutto la Chiesa cattolica considera se stessa come una societas perfecta e quindi con una piena autorità giurisdizionale. In questo caso, convincere la Chiesa cattolica di un principio che proveniva dal Vinè era davvero molto difficile.